Andiamo nel libro del Deuteronomio, il capitolo 32. Leggiamo i primi 22 versetti. Facciamo leggere il volontario, no, volontaria, volontaria si fa per dire, possiamo distinguere ministro, ministra.
Porgete orecchio, o cieli, e io parlerò. E ascolti la terra, le parole della mia bocca. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia. Stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura, e come un acquazzone sopra l'erba. Poiché io proclamerò il nome del Signore. Magnificate il nostro Dio. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto, retto. Hanno agito perversamente contro di lui, non sono suoi figli questi corrotti, razza storta perversa. E questa la ricompensa che date al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti ha acquistato? Non è lui che ti ha fatto e stabilito? Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Poiché la parte del Signore è il suo popolo. Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo lo ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi e gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle vacche e il latte delle pecore. Lo ha nutrito con il grasso degli agnelli, dei montoni, di Basan e dei capri con la farina del fiorfiore del grano. Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. Jesulun si è fatto grasso e ha recalcitrato, si è fatto grasso, grosso e pingue. Ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere, hanno irritato con pratiche abominevoli. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Il Signore lo ha visto e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato. E ha detto, io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine. Poiché sono una razza perversa, sono i figli infedeli. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio. Mi hanno irritato con i loro idoli vani. E io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Infatti il fuoco della mia ira si è acceso e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti. Divorerà la terra e i suoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne.
Ma nella lezione mi pare che ce ne fosse bisogno, ma tanto nelle lezioni c'è scritto che se tu lavi la testa all'asino, sembra un asino rimane. Se tu lavi la testa a un asino, rimane sempre un asino. Tante volte mi dicevo, mi chiedevo, ma come mai questo è così, questo non capisci? Certe volte ti arrabbi. Ma poi bisogna capire questo. Allora, se uno non è un asino e sembra un asino, dovrebbe smettere di essere un asino o è un lupo, E dovrebbe, no, dovrebbe, se non è un lupo, è una pecora, deve diventare una pecora, non può continuare a fare un lupo e viceversa. No? Però il Signore fa notare, attraverso Mosè, fa notare tutto il bene che egli ha fatto a loro, ma poi c'è una riflessione che va ancora al di là, come il Signore li nutre, delle cose migliori. Eppur loro, nonostante tutto, dico loro per dire noi, non ci sentono. I casi sono due. Perché forse non sono pecore, forse sono lupi. E questo è un dato di fatto. Poi leggiamo ancora. Leggo in Isaia, leggo io, capitolo 31. Quando dice che, capitolo 31, dice che la salvezza proviene da Dio soltanto. Io leggo solo qualche versetto perché leggere tanto farebbe bene leggere tutta la Bibbia, ma disperdiamo. Allora dobbiamo raccogliere il succo della questione. Al versetto 3 leggo: gli egiziani sono uomini e non Dio, perché loro confidavano, sapete, abbiamo visto l'altra sera nello studio, ma non so, ma poi c'è sempre questo desiderio. Gli egiziani sono uomini e non sono Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito. E poi per le persone che confidano negli uomini, nelle persone forti, nei potenti, nel faraone, nei nostri faraoni di questi giorni. Cioè io ho un amico pieno di soldi che, sai, può farmi qua e là. C'è scritto che il Signore stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto e periranno tutti assieme. Fine della trasmissione. Non contate sugli uomini. E poi al versetto 6 dice: tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. Profondamente allontanati, o figlio di Israele. E ci troviamo naturalmente qua, già è passato da almeno 1000 anni da quando Mosè dichiarava quelle parole. E poi ognuno getterà via i suoi idoli d'argento, d'oro, che vi ho spiegato l'altra volta che dietro gli idoli non c'è solo l'immagine, sei tu che hai creato questo idolo, no? Sei tu che hai creato le tue difficoltà. Andiamo invece adesso, fatto questo excursus, nel Vangelo di Marco. Qui nuovamente si parla, qui abbiamo visto il Signore come alimenta, no, il suo popolo. Andiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 6, diciamo i versetti dal 30 al 44. Vorrei far leggere Ida, se è possibile.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città corsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare, affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed esse a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.
Ferma. Ora in Giovanni, capitolo 6, leggi ancora i versetti dal 22 al 39.
La folla era rimasta sull'altra riva del mare, avendo notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo lì dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero...
Grazie, non perché avevo detto il 39.
Ok.
Insomma, avete visto che in ogni caso Dio provvede, abbiamo visto nel primo caso ciò che, nel caso di Mosè, no? Quando ricorda di Israele, una serie di cose. Poi abbiamo visto qua, secondo me Gesù interviene direttamente, ma poi non sto lì a dirvi, vi ricorderete, sono stati alimentati con la manna dal cielo e tutto il resto. Vedete, cari fratelli e sorelle, è inutile dire che i nostri pensieri, come dice Isè, sono profondamente lontani da Dio. Quando si viene in un culto, una volta si diceva culto di adorazione. Ma che cos'è l'adorazione? È l'adorazione dei nostri pensieri, l'adorazione? No, è riflettere, per quanto c'è possibile, con tutti i nostri limiti, in quel che veramente Dio è, il Signore è. Quindi i nostri pensieri, l'abbiamo visto tante volte, dovremmo tutte le scuse del mondo, ma non ci sono scuse. Le scuse le adopera chi sbaglia, non so se mi sto spiegando, che deve sempre giustificarsi, non va bene. Che la nostra mente purtroppo è accecata e dominata dai sensi, questo è un problema. Che per tutta la vita ci hanno governato. Dobbiamo capire i sensi. Il cibo, è vero, è una necessità, ma il Signore provvede. Ma non deve essere ciò che ci governa. Così come tutte le altre cose che il Signore ha fatto. Il sesso, tutto quello che si vuole. Tutte le cose buone che Dio ha fatto, ma nelle regole. No? Sì, noi abbiamo avuto altri padroni che ci hanno governato. che ora dobbiamo considerare quanto questo ci ha tenuti lontani da Dio, perché cioè, o siamo vicini o siamo lontani, non è che ci possiamo allontanare, avvicinare come meglio e quanto ci pare. Ma qualcuno potrebbe dire giustamente, dice, ma come? Io vengo qui, io credo, io prego, e tu vieni a dirmi, leggo alcune frasi che possono farci riflettere, sono quelle che abbiamo letto del libro di Mosè. Israele ha mangiato il prodotto dei campi, ha succhiato il miele che esce dalla rupe dura, l'olio che esce sempre dalla dura rupe, vuol dire che è l'olio migliore. La crema delle vacche e il latte delle pecore ha nutrito Israele con il grasso degli agnelli e dei montoni, con la farina e il fiore di grano. Tu hai bevuto il vino generoso. Sapete quando il vino è bello, generoso, che è bello perché non è morto, è bello, no, che proprio quando lo bevi ti dà quel generoso. Il sangue dell'uva lo chiama. E io aggiungo l'acqua scorreva, vedete che bel paesaggio, come si può definire, no? Io aggiungo l'acqua scorreva placida, vedete quando scorre in un ambiente equilibrato, dove la natura domina come il Signore l'ha fatta, è tutto in armonia. Bello, applausi, possiamo fare gli applausi al Signore, bravo. Ma l'uomo dimentica ogni giorno. Il credente, dopo aver detto grazie, continua senza riflettere, questo è il problema, continua senza riflettere su ciò che lo nutre, su ciò che lo nutre. Perché mangiare, vabbè, è un fatto, mangiamo, no? Facciamo come i nostri studenti che non sanno neanche da dove arriva il pane. Sembra strano, non c'è poco da essere strano, senti le cose incredibili. Ma noi non siamo questi studenti, no? Non siamo cittadini, non viviamo al 20° piano di un, no? In questi versetti del Cantico di Mosè, come in tutto, bisognerebbe andare molto più a fondo nelle cose. Facciamo un piccolo paragone, una piccola differenza. Le pecore producono il latte. E le pecore che hanno deciso di produrre il latte? L'ulivo, l'olio. È l'ulivo che ha deciso che doveva produrre l'olio e tutto il resto. Vedete, cari fratelli, per adorare il Signore bisogna andare a monte. E dopo tutte queste cose è bello sentire le parole di Gesù che dicono: prima che Abramo fosse, io sono. Prima che Abramo fosse, io sono. Cioè, molto prima che tutto questo fosse. Le pecore non hanno deciso di fare il latte, neanche l'olivo. Prima che Abramo fosse, io sono. Prima che i monti e i mondi fossero creati, io sono Dio, da sempre. Noi ringraziamo, ma non consideriamo. Noi consumiamo la vita, i momenti, come fa una stufa che ha una canna fumaria, che brucia tutto e poi il fumo se ne va e il resto rimane in cenere, ma non rimane niente di quella vita, cari fratelli e sorelle. Per fare una pecora ci vuole Dio. carne. Non stiamo parlando solo della pecora immaginata così com'è, con le sue misure, con la sua carne particolare, che fa il latte, che produce la lana. No, no. Io parlo di una pecora, una vera pecora, una pecora spirituale. Gesù fu sbarcato, vide una gran folla, ne ebbe compassione perché erano come delle pecore che non hanno pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose, come delle pecore che non hanno pastore. Per fare una pecora ci vuole Dio, cari fratelli e sorelle. Non sto dicendo una cosa. E tu diventi pecora se la smetti di consumare la tua vita, di bruciarla come in un camino, senza memoria, senza meditare all'opera che Dio ha fatto e che fa ogni giorno, e alle protezioni che in continuazione ci elargisce. Voi non potete immaginare quanti pericoli scansiamo e scampiamo tutti i giorni. Non viviamo in una città pericolosa, né pericoli ci sono. Ogni tanto sentite a Napoli che un proiettile casualmente è partito e ha ammazzato una persona che non c'entrava niente. Boh, non è più tornato a casa, figlio di chi era, non si sa. Non possiamo continuare ad essere senza memoria e a bruciare tutto in questa stufa e brucia ogni cosa. Gesù sceglie un tipo di animale per portarlo come esempio. Sceglie una pecora, non sceglie un cammello, non sceglie un leone, non sceglie un lupo, anzi lo contrappone, pecora e lupo, la contrappone. Sceglie una pecora, un animale, per portarlo come esempio. Ecco perché dico, per fare una pecora, torniamo a quello che dicevo prima, ci vuole Dio. Per fare un lupo, anche carnalmente, ma per fare una pecora spirituale ci vuole Dio. Perché queste pecore riconoscono l'autorità del Signore, del suo Signore. Però questa pecora, come abbiamo letto qui, ha bisogno di essere condotta. Come Gesù fu sbarcato e vide una gran folla, ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. Quindi ogni piccola comunità, grande, che se, ha bisogno del pastore. Gesù dice che non può esserci un gregge senza pastore. Grande o piccolo, tu puoi avere due pecore, tre pecore, cinque, dieci pecore, ma ci deve essere il pastore. Un pastore, cari fratelli e sorelle, qui stiamo attenti, è una benedizione per il proprio gregge. È una benedizione per il proprio gregge. Un gregge senza pastore è esposta, è molto esposta a tutti i pericoli dei vari lupi e di un lupo in particolare, Satana. Satana. Quante cose che abbiamo eppure non le consideriamo affatto. Come tutte queste belle cose che il Signore dice di dare. E dà effettivamente le cose migliori ad Israele. E noi non le consideriamo. Allora, anzi, spesso e volentieri ci rivolgiamo, non diciamo alle statuette, ma ad altre cose che sono degli dèi, come abbiamo visto di recente, che sembrano immagini banali, e invece sono delle immagini, e si nasconde dietro tutto questo un aspetto mortale. Un veleno che uccide le pecore. Sapete cosa uno mangia, dipende cosa mangia. E è un vivere senza sapere. Un vivere senza sapere è un vero problema per un credente, perché per adorare Dio bisogna anche avere conoscenza. Non basta dire sì, Dio c'è, è così, ma io devo cercarlo, perché c'è scritto di cercarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua. Gesù non dice niente di tanto diverso, anzi, dice: oh, ad Israele, se tu conoscessi o sapessi l'ora nella quale sei stata visitata, e cosa serve ora per la tua salvezza? Oh, se tu sapessi, questi sono morti per quello. Non hanno riconosciuto il tempo nel quale sono stati visitati. E noi siamo visitati ogni giorno dalla parola, ogni domenica dalla parola del Signore, ma non riconosciamo il momento e il tempo nel quale siamo stati visitati. Che diremmo? Boh, andrà a finire come andrà a finire. Tanto, cosa devo vivere ancora? 20, 30, 50? Come andrà a finire? Chi lo sa? Tanto se sono qua, un minimo di protezione ce l'ho. Sono in un ovile, c'è un recinto. Questo veleno che uccide è un non andare a fondo, un non considerare tutta l'opera di Dio. La superficialità ci uccide, è un veleno. Mangiamo ogni giorno, vedete, adesso mangiamo cibi inquinati, ed è la stessa cosa. È la stessa cosa, dobbiamo mangiare cibi inquinati, poi ci ammaliamo e non sappiamo perché. Tu mangi, bevi e ascolti, ma dimentichi. La canna fumaria. Tutto entra, questa canna fumaria, viene bruciato, parte se ne va in fumo e altro rimane cenere. Perché questo? Perché sei malato. Non è una scusa. Le scuse non possono esistere. Io non le accetto neanche dei miei studenti che continuano a dire: mi sono dimenticato. No, dico, tu questa cosa qui a me non la dici. Tu non sei uno smemorato, va bene. Non sei un rimbambito. Io non lo accetto. Che tu venga a dirmi: mi sono dimenticato, sono tutte le cose del mondo. Cioè, questo io non lo accetto e non lo posso accettare. Poi si può discutere, ma io devo dire che queste, non ci sono scuse, perché se viene a dirmi: mi sono dimenticato, sono smemorato, una cosa... Il problema è che tu sei malato di benessere, come abbiamo visto, sei pingue, ridi, ignaro, convinto che tu, e solo tu, puoi infatti, se ti fai un Dio a tua immagine e somiglianza, pericolo, molto, ti fai un Dio a tua immagine e somiglianza, ma quello non è Dio, quello che tu pensi di Dio, ti fai un Dio a tua immagine e somiglianza, perché tu sei il centro del centro, e che tutti i tuoi pensieri sono l'unica cosa che contano veramente. Ma tu sei veramente fuori strada. Tu ti sei beccato una cantonata di quelle che non immagini neanche. E non è un ovile che ti possa proteggere. Quante volte hai considerato di avere un pastore? E che un pastore è una benedizione. Quante volte è stato considerato questo, cari fratelli? Invece quante volte ti sei ribellato al Mosè che il Signore ti ha dato? Per carità, lungi i paragoni, è un modo di dire. Quante volte ti sei ribellato al Mosè che Dio ti ha dato? Lo hai osteggiato. Ferito. E anche hai anche pensato male del conduttore che il Signore ti ha dato. Quindi non solo non è così, a Mosè e Moedro prendere una calcina nel sedere, Ma io non sto parlando per difendere il ruolo che svolgo, signore Madatura. Sto parlando per voi. Tu consumi il prodotto finito, il tuo latte, la tua carne, il tuo vino, ma ti sei fermato a consumare e non dare gloria a Dio. Ma sapete, tutto ciò che viene bruciato nella carne a fumare se ne va in fumo e il resto rimane in cenere. Non ti sei fermato a dare gloria a Dio per come Dio ha creato le pecore e il latte. L'acqua che scorre placida. Ogni tanto per mettere in crisi gli scienziati, i miei studenti, gli spiego spesso, perché l'acqua è trasparente? L'hai fatta tu? L'hai inventata tu? Pensa se fosse un altro colore. Tu pensi che queste cose, le pecore, il mondo, l'aria, e tutto quello che... Tu pensi che sono lì da sempre e che sono scontate, che sono scontate. Sono qui da sempre. Ma se tu pensi questo, tu non sei un credente. Tu sei una bestia, sei. Non sei un credente se pensi questo. Che sono lì da sempre. Come pensano tutti gli... le bestie di increduli, che sono lì da sempre, e che la pecora ha deciso lei di fare il latte, o attraverso esplosioni di vario genere è venuto fuori la pecora e poi il latte. Invece io benedico il progettista e il creatore che ha fatto tutto in modo meraviglioso e misterioso. In modo meraviglioso e misterioso. Gesù saziò tutta quella folla della quale ebbe compassione. Saziò tutta. Poi leggevano un altro Vangelo che volevano farlo re, perché avevano riempito la pancia. Uomini di panza, come si dice. Sono andati a trovare, com'è che sei arrivato da questa parte? Come mai? Dove eri prima? Sai quelle frasi fatte così, no? Ci facciamo re, e ci siamo a posto, qua abbiamo sistemato, mi sposo una ricca ereditiera, e ho sistemato tutto. Guardate che è terribile questa cosa. Gesù saziò tutta quella folla, perché ne ebbe compassione. E poi, dopo che avevano mangiato, il Signore le riprende. Gli dice: adoperatevi piuttosto per il cibo che non perisce. Non per il cibo che perisce, canna fumaria. Qual è il cibo che ferisce? Scusate. Che perisce, e c'è anche quello che ferisce. Qual è quello che perisce? È il cibo provvisorio, cari fratelli e sorelle, che appaga i sensi e poi svanisce di quello che non rimane, e di quello non rimane nulla. Del latte della pecora e della pecora stessa rimane il cibo che non rimane il cibo che non perisce. Cioè, scusate, il cibo che non perisce è quello spirituale che rimane della pecora, non è quello che tu hai mangiato. Considera come Dio ha creato la pecora e il latte. Dai gloria a Dio e questo è il cibo che non perisce. Ma come fai a dare gloria a Dio? Grazie Signore, prima di mangiare, grazie Signore, grazie per il cibo che... Vabbè. Poi mangi, bevi, sei a posto. Cioè hai aggiunto solo un grazie in più prima o un grazie in meno dopo, ma non consideri nulla. Cioè, non sai che la pecora che hai mangiato o il pomodoro che hai mangiato non l'hai fatto tu e non l'hai fatto crescere tu. Il resto finisce tutto nella canna fumaria. Stai attento che finito questo cibo, anche tu, se non consideri queste cose, sarai succhiato e bruciato come fumo nella canna, nella stufa, nella canna fumaria. Poiché in te non si è trovato nulla di buono, dice Gesù, non si è trovato nulla di buono. Ma lo vogliamo capire o no? Poi facciamo qualche altra considerazione. Il Signore dice: hanno adorato la creatura invece del creatore. Capisci? E questi che consideravano, abbiamo detto l'Isaia, dice: ma io ho un protettore che... No, c'è solo il Signore che può proteggerti. Dice: se io tolgo il protettore, tu che fai? Finisci sotto un ponte. Tu sei una creatura, è questo che davanti a Dio dovrebbe darti la dimensione, darci la dimensione, la differenza che c'è tra noi e Lui. È questo che dovrebbe farci staccare questa presa di coscienza, dovrebbe darci la differenza, dovrebbe farci staccare la spina per farci rinascere. E farci diventare una nuova creatura degna di questo nome davanti a Dio e davanti all'uomo. Ma se non facciamo questo scatto, è come quell'uomo che si guarda nello specchio, come diceva Giacomo, che poi va via e non si ricorda mai come era più. Quelli che hanno mangiato il pane moltiplicato da Gesù non si sono chiesti da dove veniva questo pane. Ma passato l'effetto della pancia piena, vogliono farlo re perché dice così, vediamo che mangiamo di nuovo, ma non si sono chiesti da dove questo cibo, questo pane che Gesù ha prodotto è arrivato. Non si sono chiesti, in questo caso Gesù non ha avuto bisogno di fare la farina, di far impastare il pane ai suoi discepoli. E così potremmo andare avanti. Gesù non aveva bisogno di questi che lo facessero re. Ti facciamo sindaco, ti facciamo ministro. Ma no. E come dire, vado dal padrone di ogni cosa e gli dici ti faccio... Gesù è più che re. Non ha bisogno che qualcuno lo faccia re. Egli è il re eterno, è già re, è già Dio. Non ha bisogno che quattro scalmanati, il cui cervello, capito, è rovinato dai cibi, è rovinato dalla panza piena. Capisci? Vadano però poi di farlo re. A Dio vanno proprio di farlo re. Cioè, aspetta che ti... No, Dio è Dio, poi anche re in eterno, Gesù è l'eterno, l'immortale. Non sono le creature che fanno il vasaio, o meglio, non sono i vasi che fanno il vasaio, semmai il contrario. Ma il Signore che ha fatto il vaso e tutte le altre cose, come meglio gli è parso. Tu vedi che pecora sei, caro fratello, cara sorella. Vedi che pecora sei e se hai bisogno del pastore o meno. Cioè questo cade così. Vedi se hai bisogno del pastore o meno. Perché c'è un altro problema. Solo le pecore hanno bisogno del pastore. Gli altri sono lupi travestiti da pecore e io non ci posso far niente, capisci? Se ci sono dei lupi anche qui travestiti da pecore, io non ci posso far niente perché la loro natura è quella. Sono lupi, è inutile che mi scaldo. Non sono pecore, sono lupi, la carne del lupo è diversa da quella della pecora. Si sono messi addosso l'apparato, come si chiama, la lana della pecora. Ma se gli togli la lana, sono dei lupi. Quindi non è la lana che fa il lupo o l'abito che fa il monaco. Vedi, è importante questo. Per questo il Signore conosce tutti i suoi da prima dell'eternità. Perché Egli è Dio. E inutile che ci sforziamo di far diventare un lupo o una pecora, non lo diventerà mai. Mai e poi mai potrà diventare una pecora. Perché è nato per la distruzione eterna. Perché Dio lo preconosce, sa che lui è un lupo. L'ovile è la tua chiesa, caro fratello e sorella. E io spero che tu sia una pecora in mezzo a questo ovile. E che non ti sia coperto il pelo, cioè del lupo, e con il pelo della pecora hai coperto anche la carne, da lupo il quale tu sei. Se mai dovesse sfuggire a me, per quanto è complicato, perché lo Spirito del Signore o me l'ha dato o non me l'ha dato, io lo sento se sei un pecora o non un lupo, capisci? Quindi, se sei una pecora, per favore, smettila di fare il lupo, perché non sei un lupo. Cerca di essere quello che, per il quale il Signore ti ha chiamato. Per fare una pecora ci vuole Dio, che ti convinca di peccato, ti faccia guarire e ti convinca che sei una pecora. Ci vuole Dio, se no tu non lo capisci. Se sei un lupo, sei nato per essere un lupo e sarai un lupo per sempre. Anche se sei in mezzo a questo ovile, sempre un lupo sarai. Ma la parola parla molto chiaro. Al Signore non sfugge, perché Egli può sfuggire ai vari pastoricchi come me, che il Signore... ma no, Lui non sfugge. Può sfuggire a me. Per quanto... lo Spirito del Signore lo sento, ma non sfugge il Signore. Vedi oggi se sei una pecora o sei un lupo. Se sei un lupo non puoi diventare una pecora. Amen.
Amen.